suggerimento, anche perché la modifica dell'articolo 62, se vi ricordate, fu uno degli, quindi l'inserimento della possibilità della forcella nei servizi, fu una delle prime cose che fece il tavolo di patrimoni PNET quando segnalò le criticità esistenti nella normativa, perché la versione iniziale del 62 non prevedeva la forcella, la possibilità di utilizzo della forcella dei servizi. A questo punto passiamo dalla parte invece delle imprese e darei la parola a Fabrizio Bolzoni, presidente di LegaCoop Servizi.
Buonasera. Dal punto di vista del lavoro che abbiamo fatto come associazioni, non ripeto quello che ha detto Lorenzo Mattioli, che condivido e corrisponde esattamente all'azione che abbiamo portato avanti grazie al coordinamento di Patrimoni PA. Anzi, devo dire che in questo ultimo anno ormai attraverso le iniziative di Patrimoni PA e di Silvano Curcio come coordinatore stiamo di fatto andando in parallelo con questo passaggio parlamentare, lo stiamo seguendo un po' in tutte le sue fasi. E anche oggi rappresenta un po' uno step, una tappa di questo percorso. Quindi un lavoro che non solo per merito nostro, ma io credo che abbiamo dato un buon contributo, ha fatto sì che all'interno degli articolati che stanno uscendo ci sono dei riferimenti a una serie di temi che prima non erano presenti e che per noi sono molto importanti. Infatti noi nel lavoro che abbiamo svolto nei mesi scorsi ci siamo concentrati anche sul fatto che era importante che comunque si dichiarasse questa attenzione al mondo dei servizi. Poi naturalmente, entrando nel merito, lo diceva prima Ivan Cicconi, ci sono all'interno di questa legge delega, che è una quarantina e passa di pagine, 60-70 punti di riferimento, che presi uno per uno sono molto interessanti, molti di questi. Alcuni credo che siano nella stesura che è uscita e che ho letto velocemente dalla Camera, centrano gli obiettivi, alcuni a mio avviso sono potenzialmente fortemente contraddittori tra di loro, alcuni li avevamo già visti, ma ce ne sono anche dei nuovi, alcuni sono molto interessanti perché danno anche delle potenzialità. Il tema che sollevavi tu, Paola, all'inizio è secondo me uno dei temi base che stanno che sono molto rilevanti in questa discussione, e cioè il tema di come verrà articolata l'emanazione dei provvedimenti. Noi avevamo un testo del Senato molto chiaro in questo senso, che diceva: approveremo tutto e tutto sarà coordinato, uscirà tutto nello stesso momento, e quindi avremo un quadro organico cui fare riferimento. Ad oggi non è più così. E mi pare anche che nel passaggio all'Aula, ma questo non so esattamente, ma credo di aver letto qualcosa di sfuggita, credo che anche il termine del 31 luglio sia in discussione, perché secondo me c'è l'assoluta consapevolezza che questo non verrà rispettato. Quindi, mentre quello di aprile verrà rispettato per ovvie ragioni, molto probabilmente. Quindi io vorrei richiamare che nell'ultima esperienza che noi abbiamo avuto abbiamo visto passare 4 anni tra l'emanazione del decreto legislativo 163 e il regolamento di attuazione, il 207 del 2010. Ora, finalmente noi avevamo apprezzato molto questa contemporaneità, che anzi era stata, credo, sottolineata molto positivamente dallo stesso Raffaele Cantone in alcuni passaggi, e che oggi non abbiamo più certezza di questo. Quindi questo è un elemento di grandissima preoccupazione. Secondo elemento, da un punto di vista procedurale, io non ho capito bene che fine fa il regolamento.
Nell'ultima versione della Camera viene cancellato, e mentre la versione del Senato prevede sostanzialmente, riprevedeva il regolamento, e devo dire che questa era un po' una schizofrenia, perché metteva tutto insieme, metteva la soft law, il regolamento, la legge, mentre è ovvio che io metto la legge e il regolamento, o metto la legge e poi degli apparati di soft law. Se metto la legge, il regolamento e gli apparati di soft law, non semplifico, complico. Allora in questo la Camera, quello che ha fatto la Camera, ci avrebbe un senso forse, che è quello di dire: il regolamento che riordina tutto, quindi lascio gli strumenti di soft law, però tolgo il regolamento e vado con il riordino a mettere alcuni elementi.
Bene, questo perché non introduco quello che è stato oggetto di tanti nostri interventi, allegato P, formule che sono state riprese prima da Storchi, che sono state anche oggetto di grande come dire, pena per tutti noi. Quindi questo è sicuramente un tema, lo sfasamento dei tempi è un elemento di grande preoccupazione. È molto importante che nei commi iniziali sia sottolineata che le norme verranno stese tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, questo se ricordiamo tutti, abbiamo lavorato molto su questo concetto, e quindi credo che questo sia importante. Ce ne sono, visti i tempi molto velocemente, ce ne sono tantissimi, credo, di riferimenti potenzialmente molto interessanti, dal rafforzamento del rapporto pubblico-privato, il tema della, come dire, dei criteri della sostenibilità, con tutto quello che comporterà, perché noi prima si parlava di, Ivan Cicconi parlava di qualificazione delle stazioni appaltanti, ma negli esempi che noi abbiamo visto in questi anni sul Green Public Procurement, abbiamo visto anche la necessità di crescere dal punto di vista culturale, cioè di andare a riconoscere effettivamente degli elementi che possono portare a dei contributi reali nell'erogazione dei servizi, cosa che, come dire, una gestione non attenta potrebbe andare, come dire, a vanificare. E ce ne sono tantissimi altri. Chiudo sottolineando un aspetto che io ho già avuto modo in altre occasioni come questa di sottolineare, e cioè l'importanza che finalmente, io dico, è stata data, poi vedremo come verrà tradotta, a tutto il segmento delle attività ad alta intensità di manodopera, perché diversi dei principi e diversi dei commi della legge delega sono dedicati a quelle attività che hanno oltre il 50% dei costi rappresentati dalla manodopera. Ora, questo io credo che per le attività che svolgono ad esempio le aziende della nostra associazione, ma tutte le aziende che in un qualche modo fanno parte del manifesto dei servizi, sia estremamente rilevante, perché noi sappiamo che in questi anni il tema della non definizione del costo del lavoro nei suoi, diciamo così, parametri, nei suoi connotati, è stato uno degli oggetti principali sui quali si sono sviluppati contenziosi tra le amministrazioni e i fornitori, ma lo dico anche per esperienza personale, anche all'interno delle stesse associazioni, dove l'applicazione di contratti, di contratti collettivi di lavoro, la non chiarezza dal punto di vista normativo ha determinato, con un mercato molto difficile, forme di dumping o comunque di concorrenza che hanno creato veramente forti tensioni anche all'interno delle associazioni stesse. Quindi questa è una parte che noi vediamo con molta attenzione e che speriamo venga recepita e tradotta dando il giusto peso anche a un riconoscimento di un fattore, quello lavoro, che a nostro avviso non è, come dire, un fattore completamente indipendente come possono essere anche altri, per tutte le implicazioni che conosciamo.